in tribuna è in collaborazione con...
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. Palla in tribuna è l'ultimo appuntamento di questa settimana che porta alla partita contro la SPAL. L'appuntamento è domani pomeriggio alle 18:30 allo stadio Mazza. Oggi è giornata dunque di vigilia, di rifiniture, chiaramente a porte chiuse sia a Ferrara che al centro sportivo di Collecchio. Per il momento non ci sono delle novità diciamo ufficiali che arrivano dai rispettivi quartieri generali. Diciamo che ci saranno le parole in un video che sarà pubblicato dal Parma per quanto riguarda Maresca, che potrebbe anche parlare di qualche singolo sulla disponibilità o meno. Parliamo dunque di Juric, per esempio, ma anche di Mann e di Danilo. Ci saranno anche le parole di Clotet, che invece parlerà proprio tra 20 minuti circa, prima dell'allenamento di rifinitura, e sappiamo che anche in casa SPAL ci sono alcune assenze. Noi andremo a Ferrara tra poco con un altro ospite, lo abbiamo fatto in questi giorni cercando un po' di capire anche che avversario si troverà di fronte il Parma. SPAL e Parma che hanno peraltro alcuni giocatori convocati in nazionale, ad esempio Mann con la Romania, anche se appunto è saltato, ha saltato le ultime partite con il Parma. Colombo ed Esposito, ad esempio, per la SPAL in Under 21. Vi ricordo SMS e WhatsApp al 333-9200-170. Prima di entrare proprio nel vivo della puntata, ricordo anche che poi domani, come succede sempre, diventa un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi quest'anno sulla nostra Radio Parma. Ci sarà la consueta radiocronaca che sarà curata da Marco Balestrazzi, Alberto Dalla Tanna dallo stadio Mazza di Ferrara. Appuntamento dalle 18:15 con la diretta, con le formazioni e tutti i commenti del caso. Si può interagire anche prima, durante e dopo la partita proprio a questo numero, con SMS, WhatsApp, le considerazioni, le domande, insomma le curiosità su questo che da molti viene definito un crash test per il Parma dopo un trittico difficile che comunque è andato volgendo in senso positivo col pareggio contro il Pisa. Insomma, vedremo cosa succederà prima della seconda sosta di questo campionato anche di Serie B. Allora, prima di leggere anche i primi messaggi che ci sono arrivati, c'è già chi parla di conti in sospeso con la SPAL. Insomma, i nostri ascoltatori dicono serve vincere senza se e senza ma. Vedremo cosa succederà domani. Intanto sentiamo il servizio del TG Parma curato da Marco Balestrazzi. Il Parma si avvicina anche con diciamo un simpatico siparietto che è cliccatissimo sui social in questi minuti. In particolare riguarda Gigi Buffon. Sicuramente, se siete davvero appassionati e anche un po' social, l'avrete visto. Lui gioca la morra cinese con i compagni, praticamente le vince tutte, vince 6-7, ecco, se non vado errato, partite di seguito. È come se leggesse nella testa dei compagni, però insomma è un video molto divertente che è anche un po' indice dell'umore che si vive e si respira all'interno del gruppo crociato al centro sportivo di Collecchio. Vi invito a vederlo su Instagram oppure appunto nel servizio del TG Parma, del TG Sport in particolare. Prima allora del servizio abbiamo il nostro ospite, tra pochissimo ai nostri microfoni, è Guido Schittone, opinionista delle nostre trasmissioni di Radio Parma e di 12 TV Parma, sempre molto attento ad osservare anche da un punto di vista esterno la squadra crociata e molto attento anche alle dinamiche delle altre squadre di questa regione come la SPAL, che sarà dunque avversaria domani. Io ringrazio Guido di essere in nostra compagnia tra mille impegni di lavoro, ma è sempre prezioso per decifrare il Parma. Ciao, buongiorno Guido.
Ciao, buongiorno a tutti.
Grazie, grazie di essere con noi. Insomma, come esce secondo te il Parma da queste tre partite e come si presenta alla partita di domani?
Beh, come esce lo dimostra la classifica, sicuramente non esce bene. Abbiamo anche un calendario che oggettivamente non è troppo semplice. La cosa che consola è che altri contendenti, altre cosiddette favorite per la Serie A stanno faticando tantissimo, vedasi il Monza o vedasi anche la SPAL, che potrebbe essere un outsider molto interessante. È chiaro che come avevamo previsto in settembre, ancora c'è una situazione di assoluto equilibrio, cioè si vince, si perde, si vince, si perde, ma da una squadra come il Parma ci si attendeva oggettivamente di più e soprattutto ci si attendeva un'idea di squadra che ancora non c'è, cioè si affida fin troppo ai singoli e secondo me manca qualcosa, perché che te ne dica il direttore, a centrocampo siamo contati e non abbiamo un ideale sostituto, ad esempio, di un giocatore che è fondamentale, che è Schiattarella. Domani sarà una bella sfida con la SPAL e bisogna fare punti, bisogna iniziare a fare punti, fregarsene delle varie filosofie di gioco, perché sai, finché siamo all'inizio si può anche recuperare, ma poi dopo inizia a perdere punti su punti su punti e le cose diventano difficili.
E tra poco ti giro anche a te un messaggio che è arrivato proprio come domanda, come considerazione del nostro ascoltatore. Intanto Guido ti chiedo, perché io ho visto che, magari non so a chi ti riferivi, insomma, ho visto un tuo post, dici non sui social, non ti sono mai piaciuti i rivoluzionari, no? Se non sbaglio, io adesso non lo so a chi ti riferissi, però ti chiedo, visto che è il tema della settimana in casa Parma, il gioco di Maresca, le sue idee, se vanno un attimo modificate per raggiungere subito l'obiettivo, se il progetto ha più ampia portata, cioè come la vedi il dibattito su questo tema?
Guarda, il dibattito nel calcio è molto semplice, devi vincere. Non ci sono storie, non c'entra niente la filosofia. Cioè, se tu porti avanti una filosofia che alla fine non ti porta punti, quella filosofia la devi cambiare. È un po' come nella vita. Cioè, in guerra non vinci perché hai una filosofia, vinci perché sei più cattivo e più forte dell'avversario. Quindi direi che è vero che puoi giocare in una maniera diversa, però il pallone è uguale in tutto il mondo, non credo che ci sia poi da inventare. Io sono molto allegriano, lo confesso, ecco, al bel gioco io voglio la vittoria, poi se tu giochi bene o giochi male non è che a me interessi molto, però capisco che ci siano anche delle altre filosofie. Io amo il gioco verticale, c'è gente che ama il gioco orizzontale, per me due passaggi devi andare in porta, se ne fai 50 e perdi tempo già mi annoio. Lo puoi fare con dei grandissimi giocatori. Il Parma non mi sembra che abbia dei grandissimi giocatori, a parte coloro i quali forse hanno raggiunto il culmine della loro carriera e sono venuti qui per concluderla in maniera degna. Ha dei giovani interessanti, ha dei giovani che devono assimilare delle idee, chiamiamole nuove, però se queste idee non funzionano al momento cerchiamo di modificarle e di andare sul concreto, perché sai, certo, alla fine poi da passare da favoriti a passare anche alla figura di quelli che hanno fallito la stagione ci vuole poco. Cioè, quando tu vedi una squadra come il Cosenza, cito il Cosenza, che era partita senza squadra, una settimana prima dell'inizio della Serie B, non aveva squadra perché erano in Serie C e poi sono stati ripescati, che ha più punti del Parma, dici, beh, insomma, allora qualcosa qui non funziona. Non è che mi preoccupi il Cosenza,
no,
in prospettiva futura, è chiaro, però insomma darsi una svegliata forse sarebbe meglio.
Sì, anche perché comunque hanno avuto, insomma, avversari anche loro di un certo spessore. E allora arrivo, Guido, alla conseguenza della tua considerazione. Cosa non ti convince per ora del gioco di Maresca, della squadra, del Parma? Cioè cosa serve da migliorare per aumentare ovviamente anche il rendimento in classifica, chiaramente?
Ma guarda, io vedo che a volte il centrocampo fa poco filtro e i difensori sono distratti, cioè abbiamo gli stessi problemi dell'anno scorso con difensori che spesso e volentieri sono fuori posizione, abbiamo preso sempre, quasi sempre, dei gol da punti molto prevedibili e quindi c'è qualcosa da registrare proprio dietro. Poi davanti siamo bravini e fortunatamente abbiamo dei giocatori con delle grandi qualità individuali, attenzione, potenziali, perché poi dopo dire che sono tutti fenomeni, sono tutti campioni, poi bisogna concretizzare le faccende anche lì. Ecco.
Guido, c'è chi ti scrive, credo Federico da Medesano, senza girarci troppo intorno, il problema è Maresca, un allenatore non è pronto, si farà ma non è pronto, ci vuole un allenatore esperto di categoria, c'era Venturato libero, ma a noi piace fare i fenomeni, dice. Ecco, forse è esagerato da tifoso la considerazione visto il momento, ma che ne pensi?
Ma guarda, che lui non abbia esperienza, questo è vero, perché insomma ha fatto l'allenatore, il vice allenatore all'Ascoli, poi è stato il vice di Montella, poi ha avuto l'avventura col Manchester City, però nella Youth League, che è una cosa ben differente da una categoria professionistica importante, però se non si inizia non si va mai da nessuna parte, per cui io tra le altre cose Maresca, che ricordo essere stato un grandissimo giocatore, che ha ottenuto forse meno in carriera di quello che avrebbe potuto esprimere con le proprie potenzialità, mi sta anche simpatico, perché è una persona che lo vedi che ha l'occhio intelligente, quindi non mi sembra uno sprovveduto, io sono convinto che stia già lavorando in una maniera più pragmatica e più razionale. Certo, se dovesse poi continuare a ripetere certi errori, si è trovato anche in una situazione, diciamo, non facile, perché non ha avuto un terzino titolare, adesso finalmente è arrivato questo Koulibaly che sembra, come dicevano, veramente forte, o almeno abbastanza promettente, forte. C'è Del Prato che, pur non avendo entusiasmato, ci ha salvato nella partita precedente, adesso già ha una quadratura di squadre. Però c'è anche un altro problema, che continuano gli infortuni a casa Parma, cioè questa è una tradizione che sta andando avanti da 4 anni a questa parte. Vorrei sapere contro la SPAL che tipo di centrocampo schiereremo. E questo secondo me è un buco del calciomercato, che ne dica il direttore generale.
Guarda,
cioè, uno come Ricci, che poi è finito da un'altra parte, che era svincolato dallo Spezia, io l'avrei preso.
Certo.
Avrebbe fatto comodo.
Diciamo che poi hanno cercato di sistemare la situazione prendendo, ecco, come rincalzo quel Traoré giovane sempre.
Sì, ma
non gioca
da un anno
però,
e mezzo.
Però non,
ragazzo,
gioca. Lo stesso Maresca ha detto che serve,
ecco,
tempo. Peraltro, Guido, guarda, ti do una notizia in tempo reale che è proprio uscita in questo momento. Ci sono i convocati, tra poco li leggeremo poi in maniera esaustiva. C'è Juric comunque tra i convocati, quindi potrebbe recuperare,
sì,
quindi
sì.
Togliendo un po' di problema, quel problema della coperta corta, che sicuramente, come dicevi tu, è vero. Ti chiedo l'ultima domanda prima di salutarti e ringraziarti. Tu conosci bene le squadre emiliane, in particolare che SPAL troviamo davanti domani? Perché insomma, sentire le loro parole, anche quelle di Clotet, si aspettavano anche loro più punti in più. Però insomma non sembrano partire per la vetta, ecco.
No, ma guarda, io in questo momento mi trovo vicino a Brescia e devo dire che al di là del Brescia stanno fallendo tutte le grandi favorite, anche perché sarà un campionato, secondo me c'è anche un problema di condizione generale e di grandi cambiamenti da parte di molte squadre. La Spal si porta presso il peso della grande disillusione che ha ricevuto l'anno scorso, hanno addirittura un problema di portieri, pensano di cambiare il portiere per la partita con il Parma, quindi vuol dire che anche lì le cose non stanno funzionando al 100%. Quindi è una partita dove secondo me cercheranno entrambe il modo di fare i punti, non mi stupirei se alla fine scaturisse un pareggino, così tutti contenti e tutti a casa, però bisogna vedere.
Va bene, staremo a vedere.
Ecco, io spero nei tre punti in trasferta, perché sarebbe un modo per riprendere fiducia dopo quel barlume di speranza che ci ha mostrato il secondo tempo con la partita del Pisa, dove comunque c'è stata una reazione sì nervosa, ma forse leggermente più reazionale rispetto alle reazioni che abbiamo avuto con la Ternana e con la Cremonese.
E poi perché, aggiungo io, insomma, sarebbe un modo di affrontare la sosta, così come la prima, certamente più agevole, più col sorriso,
sì, poi,
con più positività.
E l'allenatore avrebbe anche il tempo di sistemare le cose che secondo lui non vanno.
Certo. È verissimo, vedremo come andrà. Guido, intanto ti ringrazio, buon lavoro,
ciao,
buona partita,
ciao,
domani.
Buon lavoro anche a voi, ciao.
Grazie,
ciao.
Grazie, come sempre prezioso ai nostri microfoni, Guido Schittone. Abbiamo detto che ci sono i convocati, tra poco andremo poi nel dettaglio, leggo qualche messaggio che mi è rimasto in sospeso. Matteo da Roma, che salutiamo, scrive: con la Spal bisogna assolutamente tornare alla vittoria, non mi dispiacerebbe vedere Vasquez trequartista, in avanti Tutino insieme ad Inglese, anche se con questa disposizione per il momento non ci sarebbe spazio per due esterni di ruolo. Forza Parma. E ancora Lecce, parlando di grandi squadre, di favorite, ecco, come parlavamo con Guido Schittone, Lecce è partito malissimo ma con tre vittorie di fila, stasera probabilmente la quarta si è rifatta molto, noi dobbiamo semplicemente svegliarci. Salutiamo anche il nostro ascoltatore Rino. E allora tra poco quadro della giornata e i convocati, ma intanto prima della pubblicità sentiamo il video, il servizio curato da Marco Valestrazzi, in cui c'è anche il video di Gigi Buffon, che è molto divertente, e ribadiamo l'invito a andarlo a vedere, ecco, sui social, ormai è stato ripostato ovunque, tra i primi a commentarlo con delle risate sono stati niente meno che giocatori come Rakitic e Mbappé. Insomma, evidentemente Buffon ha ancora una certa aurea a livello mondiale. Sentiamolo e poi pausa pubblicitaria.
1, 2, 3.
Sasso, carta, forbice, li batte tutti. Il video su Instagram, tra i primi like, quelli di Mbappé, Rakitic e Verratti, e una lunga lista di big del calcio mondiale. E così, mentre in tanti si interrogano su questo avvio difficile del Parma, anche sulla tenuta del gruppo, ecco come si vive il pre-Spal. Questo è il mio Parma, sembra dire Buffon. Tocca a lui prendere per mano una squadra a tratti timida e indecisa, stemperare eventuali tensioni. Sarà il campo a dare i veri responsi, ma intanto anche attorno a questi momenti si costruisce una squadra. A Ferrara un test delicatissimo, i dubbi maggiori in attacco, dove c'è abbondanza di soluzioni. Tutino potrebbe spostarsi a sinistra, ma le alternative non mancano. La classifica dice che servono 3 punti per non perdere di vista le prime. Stasera Lecce Monza, domani, guardando la vetta, Pisa Reggina, domenica Brescia Como. Le prime hanno una chance per allungare.
Palla in tribuna. Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, palla in tribuna. Beh, insomma, sembra un campo stregato il Mazza per il Parma, complessivamente 19 precedenti con la SPAL appunto a Ferrara, bilancio per gli estensi di 11 successi, una sola vittoria giallo-blu che risale addirittura alla stagione 82-83 con la vittoria per 2-0. Ma abbiamo detto dei convocati, li leggiamo insieme, attendendo anche un po' le parole di mister Maresca che saranno pubblicate tra poco dal Parma Calcio. Lo facciamo anche ringraziando già e salutando Luca Romeng che è con noi collegato. Ciao, buongiorno Luca.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Grazie di essere in nostra compagnia, vediamo insieme anche a te perché sono comunque notizie fresche e soprattutto interessanti per capire la formazione anti-SPAL, i convocati di Maresca. Allora, sono ancora fuori Danilo e Mann ed è ancora fuori Osorio che comunque è stato convocato dal Venezuela, quindi lui peraltro ha fatto capire dai social che sembra pronto a essere chiamato in causa.
È un mezzo mistero.
È un mezzo mistero, anche un po' il tipo di infortunio. Sappiamo che arrivano poche informazioni da casa Parma, ma anche da tante altre realtà sulle condizioni fisiche dei singoli giocatori. Danilo e Mann va bene. Tra i convocati ci sono ovviamente Inglese, Tutino, Miaila, e ancora Correia, Brunetta come rincalzi, Daniele, Jacoponi, Boni e Benedizac in attacco. È convocato Juric a centrocampo, al di là delle sue condizioni, sappiamo che sta cercando di recuperare da un fastidio che ha avuto dopo l'ultima partita, però è convocato, quindi può essere utilizzato. Schiattarella, Somme, Traoré e Vasquez a centrocampo, e poi tornando indietro in difesa, Busico, Baut, Koulibaly, Del Prato e Valenti. Ci sono anche Dirks e c'è Balog che torna dunque nella lista dei convocati. Luca, insomma, il fatto che ci sia Juric e che dunque potrebbe probabilmente essere utilizzato, aspettiamo le parole di Maresca, toglie un po' di problemi a centrocampo dove la coperta resta un po' corta, secondo te?
Sì, la coperta resta molto corta a centrocampo, anche perché il centrocampo è il reparto in cui siamo più in difficoltà a livello di equilibri e quindi è un problema. Ripeto, la prestazione col Pisa è stata, e ci voleva poco, migliore di quella con l'avversario precedente a Terni.
Certo.
Detto questo, ci sono state alcune note positive, penso ai due terzini, perché poi si è sempre detto all'inizio stagione questa squadra manca di terzini, invece i terzini non mancano e sono anche di buona qualità, e Koulibaly ha dimostrato che sono un giocatore interessante. Quello che manca al Parma è l'equilibrio di squadra, lo diciamo da un po', e adesso non si può più sbagliare, perché sennò il ritardo inizia a diventare pesante, quindi questo equilibrio va trovato. Io penso che i primi 20 minuti col Pisa siano stati sulla falsa riga delle due partite precedenti, poi un po', soprattutto a livello nervoso e qualche miglioramento anche a livello tattico hanno portato la squadra a giocare un po' meglio, rischiando sempre tanto, perché si rischia sempre tanto difensivamente e non ci puniscono a volte, come è capitato domenica scorsa, ma bisogna vincere le partite in Serie B e non pareggiarle o perderle, questo è un dato rilevante.
Non da poco, ma soprattutto in Serie B. Approfitto sempre sulla formazione, visto che abbiamo parlato di centrocampo. Luca, ma in difesa, detto che sono fuori Danilo e Osorio con tutti i punti interrogativi del caso, ma è da confermare Valenti, questo giocatore che insomma non ha ancora trovato la sua cifra italiana, come dire?
Sì, è da confermare, più che altro perché non abbiamo non abbiamo difensori di idee centrali di destra, o meglio, abbiamo Dirks e Balo, ma non penso che Maresca punterà, penso che confermerà la coppia difensiva di domenica scorsa, anche se sono due mancini. Penso che la difesa sarà quella di domenica scorsa. Penso altrettanto però che, ripeto, ci vuole una, non dico una rivoluzione, ma un adeguamento tattico in mezzo al campo, e devono giocare due mezzale e Schiattarella, questa è la verità, per dare equilibrio a questa squadra. Ho già sentito Andrea Schianchi nei giorni scorsi dire che sono d'accordo che Vázquez non può correre così tanto, non può stremarsi così tanto, faticare così tanto a rincorrere l'avversario. La mezzala la fa lui, ma non è una mezzala, non ha gli anni per fare la mezzala, per rincorrere gli avversari in una categoria come questa. E allora a volte va in difficoltà, va in inferiorità numerica e diventa un problema. Quindi probabilmente mi spenderei Vázquez un po' più avanti, metterei Brunetta e Juric se sta bene mezzale, lo schiattarello davanti alla difesa e due là davanti, che possono essere Tutino e Mihaila o Tutino inglese o Mihaila inglese. Io francamente inglese lo vedo abbastanza indietro però rispetto agli altri, quindi secondo me Tutino questa squadra gioca. Detto questo, mi sembra che Maresca non sia per la quale, credo che andrà avanti con questo modulo 4-3-3 finto, con Vázquez a fare la mezzala, e questo ti toglie molto equilibrio.
Cioè, guarda, anche chi ci scriveva prima, tra i nostri ascoltatori, che vedeva bene Vázquez più avanti come trequartista, ruolo che peraltro lui ha un po' sempre ricoperto tra centro e fasce, insomma, ma a quel livello del campo. Invece, appunto, sul centrocampo, guardando la lista dei convocati, mi domando di continuo perché il buon Brugman sia stato ceduto.
Poi esatto, questo, esatto. Questa è un'osservazione intelligente, perché è un giocatore che avrebbe fatto comodo per geometrie. Il Parma ha grosse difficoltà, questo è un aspetto che è stato sottolineato poco, anche nella difesa delle traiettorie di passaggio. La verità è che i filtranti, i passaggi in mezzo a due dei nostri giocatori, gli avversari li fanno tantissimo. E quando i filtranti vanno a buon fine, vuol dire che c'è superiorità numerica e c'è pericolo. Questo capita troppo spesso, sia sugli esterni, ma soprattutto centralmente. Questo dà dei problemi grossi a livello di equilibrio difensivo, ma questo capita perché ci sono giocatori che non sono predisposti a recuperare la palla e a difendere, questa è la verità. E quindi, ripeto, in attesa di trovare una fisionomia, cambiamo il modo di stare in campo e magari anche qualche interprete. Ripeto, si deve rinunciare a uno dei due esterni d'attacco, vi si rinuncia. Cioè, i moduli adesso sono 4-3-3 o 4-3-1-2 o 4-2-3-1, ma con due giocatori che siano centrocampisti puri davanti alla difesa, che poi diano copertura, che nella zona nevralgica del campo interrompano qualche azione avversaria. Cioè, se Vázquez deve giocare a tre quarti e deve giocare a tre quarti per correre meno, ci può stare anche 4-2-3-1 offensivo con magari un esterno più di corsa come Correia e un altro più di qualità di uno contro uno come Mihailo Mand, ma l'equilibrio va trovato. Questa squadra, lo ripeto, non ha equilibrio. E poi Tutino ha fatto 60 minuti a rincorrere l'avversario, è vero che rientrava da un infortunio e tutto quanto, ma Tutino in questa squadra deve giocare perché dà quell'intensità anche nel rincorrere gli avversari che altri giocatori, vedi inglese quando è entrato, non danno adesso, e come Mann spesso fa, non fa quando gioca, anche se dà tanta qualità.
Eh sì, è vero, ma sono discorsi tutti molto interessanti. Peraltro molti dei nostri ascoltatori ti danno ragione, infatti c'è chi ad esempio al centrocampo, insomma, incrocia le dita, spera in nessun raffreddore mai che sia per Scattarella e Vázquez. C'è chi in attacco chiede anche qualcosa di diverso, ecco, anche per ovviare al ballottaggio costante tutto in inglese, come dire. C'è un giocatore come Mihaila che appare irrinunciabile per il momento. Secondo te Luca è così? Cioè, quantomeno
sì,
negli equilibri
è irrinunciabile, ma deve dare molto di più. Ma molto molto di più.
Infatti, cioè, lo dicevi.
O meglio è rinunciabile in questo momento proprio perché non dà quello che deve dare, ma lasciando stare le azioni che in qualche caso risultano decisive, che siano gol o azioni personali, il giocatore deve contribuire anche in tutte le altre fasi di raccordo, di ritorno difensivo, di transizione difensiva. Cioè, se questa squadra non si mette in testa che bisogna correre anche quando non si ha la palla, diventa un grosso problema, ma veramente grosso. E poi c'è un tema di distanze tra i reparti che, ripeto, va migliorato in modo evidente, ma questo un allenatore di serie B o di professionisti lo deve capire dopo un paio di partite. Al di là che possa avere qualche interprete non aderente al modo in cui vuole giocare, ma a quel punto si rinuncia anche dei big e si va nell'interesse della squadra. Questo è quello che va fatto. Cioè, non è pensabile continuare ad andare avanti su una linea quando l'equilibrio non si riesce a trovare.
Certo. Guarda, allora, Luca, leggo con te le dichiarazioni di Maresca che sono arrivate proprio in questo momento perché toccano alcuni dei temi che abbiamo trattato. Per esempio, lui parla anche di Bernabé. Tra poco forse riusciremo anche a sentire Maresca, che proprio ha parlato in questi minuti. Bernabé sta meglio, ha fatto un controllo qualche settimana fa, sta migliorando, è un processo lento, lo avremo qui in futuro. È importante per noi, per lui, per la sua famiglia, sappiamo cosa è successo a Bernabé. Invece su Osorio dice: dopo la sosta potrebbe già essere disponibile, ha già fatto qualche allenamento con noi. Camara invece va più lento perché era un infortunio importante. Jordan veniva, Osorio veniva da un infortunio, ha recuperato, ha cominciato a giocare, stava facendo molto bene, contro il Benevento è stato tra i migliori, poi purtroppo si è fatto male di nuovo. Questo dice senza parlare come dire, dell'infortunio in sé. Poi cita anche tra i singoli Koulibaly, dice che ha fatto benissimo. È vero che un po' in difesa sulle corsie la quadra sembra essere stata trovata, però in mezzo si parlava prima anche con Guido Schittone, insomma, molte lacune, cioè tante disattenzioni.
Se non ha le risorse tecniche effettive, le deve inventare. Cioè, ripeto, del Prato può essere pensato anche come centrocampista. Cioè, se a livello difensivo rischi troppo, si aggiunge una risorsa che sia più duttile, più capace di difendere, più capace di contrastare in mezzo al campo. Cioè, è vero che numericamente siamo corti, Som qualche volta va provato in mezzo al campo, evidentemente non lo vede in mezzo al campo, ma dico, cioè, i centrocampisti che hai adesso è il momento di metterli in campo, specialmente in certe partite come quella di Ferrara che saranno molto toste.
Sì. Anche per responsabilizzare il ragazzo, perché sennò si resta sempre in quel limbo, dire, che non lo fa crescere.
Diciamo,
no?
Che dopo quante sono 6 giornate di campionato, sì, la valutazione può essere che il mercato non è stato particolarmente lucido. Nel senso che evidentemente la rosa che sembrava faraonica, fortissima e quant'altro, magari lo poteva anche essere, ma non è equilibrata evidentemente, perché abbiamo gli esterni d'attacco, giocatori di qualità a volontà, non abbiamo interditori, abbiamo, quando ci manca un difensore, magari dobbiamo mettere un terzino, un difensore in mancino adattato. Quindi evidentemente qualcosa, e poi sono convinto, io sono il primo che ha sostenuto la buona linea societaria di innovazione, guardare al futuro e quant'altro, però allo stesso tempo la guida tecnica deve capire cosa ha in mano e deve adeguarsi a quello che ha in mano, questo è chiaro. E io sto vedendo un calcio di Maresca che non è quello che mi aspettavo. Sto vedendo una squadra lunga, sto vedendo un calcio più verticale che orizzontale, ma allora non vai a prendere certi tipi di giocatori se il calcio è fatto di uno contro uno, di verticalizzazioni e quant'altro. Cioè non mi torna qualcosa al momento, poi magari mi smentiscono e quant'altro, ma non mi torna qualcosa rispetto a quello che ipotizzavo.
Beh, guarda, ci sono anche molti ascoltatori che ti danno proprio ragione e ce lo scrivono, che chiedono anche da Ribalta e Pederzoli dei cambi di rotta poi a gennaio, anche se è ancora molto distante. Dice il nostro ascoltatore Marco: spero che Maresca faccia le considerazioni che state facendo voi adesso e in particolare Luca, perché altrimenti siamo messi male. Vabbè, adesso non ci ergiamo così tanto a Guru, però
opinioni, ma penso che mai come quest'anno, ma già l'anno scorso purtroppo, le cose sono talmente visibili che è difficile non capire che bisogna intervenire, certo, in qualche modo, ma bisogna intervenire e lo faremo purtroppo, come capita in queste cose, quando arriveremo al colmo. E forse al colmo non ci siamo ancora arrivati, nonostante 2 sconfitte e un pareggio in 3 partite, ma se perdi a Ferrara, e può anche capitare, allora probabilmente, non so se basterà cambiare rotta, nel senso, però io sono il primo che ha detto, Alberto lo sai, quando si prende una linea bisogna portarla avanti quella linea, ma tecnicamente bisogna ragionarci su quella linea a livello proprio di interpreti e di modo di giocare, perché se no stai andando allo sbaraglio, e andare allo sbaraglio non va bene, non va francamente bene, ripeto, c'è qualcosa che non torna, e va sistemata la svelta anche con delle scelte drastiche, questo è.
Soprattutto in un campionato come la Serie B, che insomma forse ammette anche meno errori anche dal punto di vista economico, no, di contesto, rispetto ad altri campionati. Luca, vediamo cosa sarà, i nostri ascoltatori si sbizzarriscono, insomma chiedono anche piedi per terra e progressi verso il bel gioco, devono essere graduali, serve tempo, però mancano gli incontristi, insomma. Quando le cose non va bene, non vanno bene, poi anche i nostri ascoltatori ovviamente insistono, perché c'è anche questa grande questione in settimana, no? Si è parlato se Maresca deve lasciare da parte un po' delle sue idee e essere più risultatista, no? Ecco, se ne parla
la
anche...
La verità è che, non so, dato come la vedi tu, ma non so come la vedono i nostri radioascoltatori, ma io francamente non ho visto tante idee. Ho visto al momento un vezzo, e mi dispiace smentirmi rispetto alle idee che ho visto stagione, ma ho visto un vezzo tecnico da corso tecnico di Coverciano, che è quello di mettere un terzino che si stringe a fare la mezzala, che è un vezzo, perché la faceva Pirlo alla Juventus e non ha dato i risultati, e così non ha dato risultati neanche quest'anno, e ho visto francamente poche idee di gioco. Cioè, nel senso, non c'è un'idea chiara di gioco, non è calcio orizzontale, e quel giocatore che hai devi fare possesso palla, perché la palla la sanno giocare, e invece noi abbiamo distanze lunghissime, non andiamo a pressare alti, non recuperiamo la palla da svelta. Se crei distanze, questi giocatori che sono tecnici devono rincorrere l'avversario, certo che i problemi nascono,
certo.
Cioè, se tu pensi a una squadra con dei palleggiatori, della gente tecnica e quant'altro, e poi gli fai rincorrere l'avversario, c'è qualcosa che non torna. Quindi evidentemente stridono le scelte estive rispetto al modo di giocare, questo è chiaro.
Sì. Questo è infatti emerso anche già in queste partite. Staremo a vedere, sarà sempre il campo, no, come si dice in questi casi, certo, a dare il responso, e noi saremo qua ovviamente a dare le nostre opinioni, i nostri pareri. Luca, io ti ringrazio davvero, sempre prezioso per commentare il Parma. Buona partita domani.
Grazie, un saluto a tutti.
Grazie a Luca Romenghi, con noi uno dei nostri opinionisti più attenti. Grazie ai salti mortali di Simonetta Collini in cabina di regia, abbiamo la possibilità di farvi sentire il tecnico del Parma, Enzo Maresca. È una conferenza stampa, diciamo, che ha fatto l'ufficio stampa del Parma, che ha diffuso proprio in questi istanti sul web. Ve lo facciamo sentire in maniera pressoché integrale, poi ci fermiamo, ma andremo anche a Ferrara per sapere le ultime sulla SPAL. Sentiamo Maresca.
Buongiorno mister, vigilia di SPAL Parma, come d'abitudine sono qui con le domande che ci hanno inviato i giornalisti. Inizia Paolo Grossi della Gazzetta di Parma. Voleva sapere se dopo aver analizzato la SPAL ha trovato dei punti di contatto tra i suoi concetti, i concetti di mister Maresca, e quelli di Proté.
Ma sicuramente la SPAL è una squadra che gioca un buon calcio. Cloté credo che abbia fatto bene anche l'anno scorso a Brescia, è un allenatore che è da un po' di tempo che sta facendo bene. Adesso se le idee sono simili o no, questo vedremo, però sicuramente è un allenatore che sta facendo bene.
Ecco, come si aspetta che giocherà la SPAL? Che partita sarà quella di domani?
Ma sicuramente una partita intensa, una partita che quando non avranno palla proveranno a portarcela via il prima possibile. Con palla è una squadra che gioca bene, ha delle qualità, dei giocatori in mezzo al campo come Viviani, come Esposito, come Mancosto, tutti i giocatori comunque di qualità, e quindi sarà sicuramente una bella sfida.
Da due gare, secondo Paolo Grossi, il terzino non avanza più al centro del campo in fase di costruzione. Che cos'è che l'ha indotta a sospendere questo tipo di movimento?
Ma no, non è un movimento sospeso, non è vero che non portiamo il terzino dentro, probabilmente non portiamo lo stesso, o semplicemente a volte li portiamo tutti e due, li teniamo un po' più stretti. E come ho detto sempre all'inizio, un po' a secondo anche dagli avversari. Il Pisa praticamente ha iniziato la gara con un 4-3-2-1, e quindi i nostri terzini magari era meglio tenerli aperti, perché dove c'era più spazio. Quindi è solamente una questione di trovare delle soluzioni a secondo degli avversari, però sicuramente il terzino nelle ultime due gare, che non era Som, che era quello che ci faceva quel tipo di lavoro, però continuiamo a muoverlo, e a volte sono anche dentro.
E Simone Lorini invece di Parma Live chiede quali sono le condizioni di Bernabé.
Ma Adrian sta meglio, ha fatto un controllo qualche settimana fa, sta meglio, sta migliorando. È un processo lento purtroppo, però sicuramente ce l'avremo qui, che quello credo sia la cosa più importante sia per noi, ma soprattutto per il ragazzo, la famiglia del ragazzo. Quindi il semplice fatto di avercelo con noi in futuro è comunque un qualcosa che ci dà sollievo.
In generale, un po' fare una panoramica sugli infortunati, chiamiamoli di lungo corso, sono fuori da un po' come Osorio, Camarà. Più o meno quando potrebbero tornare disponibili?
Ma Jordan dopo la sosta potrebbe essere già disponibile. Questa settimana ha svolto qualche allenamento con noi, e mentre Camara va un po' più lento perché l'infortunio era un po' più importante, però sono entrambi giocatori, soprattutto Jordan, perché comunque all'inizio aveva iniziato a giocare, veniva da un infortunio in ritiro, si è recuperato, ha iniziato a giocare dove... Devo dire stava facendo molto molto bene, la gara col Benevento probabilmente era stato uno dei migliori e purtroppo poi si è fatto male, però ci sono altri ragazzi che in questo momento qua lo stanno sostituendo, ragazzi che stanno facendo a mio avviso molto bene, ragazzi dove abbiamo una fiducia enorme, però da prendere in considerazione che comunque sono dei ragazzi giovani, con il Pisa probabilmente, cose che si dicono di meno, avevamo una linea difensiva di 4 ragazzi, 3 del 99 e un 97, quindi c'è poco da dire.
Sempre Rocco Azzari di Parma Live chiede chi calcerà i rigori, cioè, qual è la gerarchia attuale dei rigoristi?
Ma pensiamo prima a prenderlo e poi dopo, no, abbiamo diversi profili, c'è Tutino, c'è Brunetta, c'è Vasquez, c'è Inglese, a seconda di chi è in campo poi decideremo.
Invece chiedendo su Traoré, cioè quando Traoré sarà pronto, lei lo vede come mezzala o può rendere meglio in un'altra posizione e se sì quale?
Sì, è un interno, è una mezzala, adesso lui sta piano piano mettendosi in condizione, adesso sta un po' meglio, si sta allenando con noi, però non è ancora in condizione, ecco.
Antonio Boelli, semplice di Sport Parma, le chiede come giudica la classifica del Parma e quella complessiva della Serie B. Se ci sono delle sorprese, se c'è qualcosa che non si aspettava. Qual è il suo giudizio sulla classifica del Parma e sulla Serie B in generale dopo?
Ma credo che non sia retorica, non sia un modo di dire, ma credo che sia la realtà. In questo momento qua per me la classifica è relativa, nel senso che comunque la classifica va vista più avanti, va vista quando conta, la classifica vera è marzo, è febbraio, aprile, cioè l'importante è essere lì in quei mesi. Adesso siamo in un momento dove tutto è appena iniziato, magari qualche squadra è sotto e sarà più avanti, quelle sopra magari saranno indietro, questo non lo sapremo. Stamattina mi è successo, colgo l'occasione, visto che mi hai chiesto, perché è un aneddoto importante di una persona che ho trovato in un bar mentre prendevo il caffè, dove mi ha detto che l'anno della B alla A il Parma praticamente ha fatto 10 risultati e una vittoria solamente, quindi poi è stata promossa. Purtroppo le annate sono lunghe, l'importante è averci una continuità, ma soprattutto fare sempre dei passi in avanti, come se ci è successo con il Pisa, dove credo che la squadra probabilmente abbia fatto la miglior prova della stagione, sia da un punto di vista dell'intensità, senza palla, e anche con palla credo che la squadra abbia fatto bene, senza dimenticare quello che dicevo prima, che comunque la difesa, voglio dire, ragazzi molto giovani, avevamo davanti Miaila che è un 2000, poi è entrato Felix un 2001, Tutino che sembrava quello un po' più vecchio, un 96, cioè, piano piano ci arriveremo, logicamente se siamo ogni 3 giorni a fare delle analisi si fa un po' più di fatica.
Ecco, l'ultima domanda sempre di Antonio Boellis di Sport Parma. Può essere considerata la sorpresa positiva di queste ultime settimane un giocatore come Koulibaly per le prestazioni che ha fatto vedere in campo?
Devo dire che nelle ultime le prestazioni che ha fatto benissimo. Logicamente, torniamo al solito discorso, sono dei ragazzi giovani che probabilmente oggi ti danno tanto e tra un mese per diversi motivi, quindi i giovani bisogna dosificarli. In questo momento qua sicuramente è un ragazzo che sta facendo benissimo, però anche lui è molto giovane, un 99, bisogna vedere poi come reagisce alla continuità.
Palla in tribuna. Tra te e l'asfalto c'è solo Piccinini Gomme. Una squadra di professionisti specializzata in pneumatici di qualsiasi tipo, per auto, moto, mezzi pesanti e agricoli. Interventi a domicilio, soccorso pneumatici con officina mobile e due comode sedi per esserti sempre vicini. PC Mini Gomme, a Castel Guelfo in via Emilia 59 e a Fontanellato in via Carlo Aimi 24. Prenota ora il tuo cambio gomme. Info 0521 61 86 48. www.picciminigomme.it.
Torna il mercato di qualità più famoso d'Italia, le boutique a cielo aperto degli ambulanti di Forte dei Marmi, solo marchi di qualità artigianale garantita. Domenica 3 ottobre saranno a Parma, Piazza Ghiaia, orario continuato 8-19 anche in caso di maltempo, nello scrupoloso rispetto di tutti i protocolli sanitari.
Gli ambulanti di Forte dei Marmi rappresentano l'originale marchio ufficiale sinonimo della qualità dello storico mercato del Forte.
Da Coop arriva la promozione convenienza e sostenibilità. Tanti prodotti di grandi marche attente al rispetto del pianeta, scontati fino al 50%. Così sorride anche l'ambiente. Fino al 6 ottobre, info e modalità nel punto vendita. La Coop sei tu.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme. Allora, abbiamo ascoltato, grazie alla nostra Simonetta Collini che l'ha recuperata al volo, tutta la conferenza di mister Enzo Maresca, ha parlato anche di diversi singoli, ha confermato l'assenza di Osorio, come sappiamo dei convocati non ci saranno Manna e Danilo, non ha parlato di Juric, che però è tra i convocati, quindi probabilmente sarà utilizzato. Diciamo che al momento, per quanto riguarda la formazione, si va verso una difesa con Del Prato, Cobaut, Valenti e Koulibaly, diciamo confermati dietro, più Valenti che Dierks o Balog, diciamo che pur sono tra i convocati. A centrocampo, se recupera Juric, giocherà con Schiattarella e Vasquez. Davanti, direi che Miaila dovrebbe giocare quasi sicuramente, così come Brunetta e poi Tutino più di Inglese al centro. Chiaro, c'è una variabile che è quella di Correia, che potrebbe giocare dal primo minuto in avanti con Brunetta utilizzato a centrocampo qualora Juric, insomma, non dovesse essere pronto. Ci scrivono tanti nostri ascoltatori, solo i nostri commentatori sono critici, dicono quello che pensano in base al momento del Parma, ecco. Noi non censuriamo nessuno. E poi ancora, certo che fra Scala che portò i giocatori in Cittadella e Maresca che ti hanno chiuso con l'occhio c'è una bella differenza, e non si dica che è per il Covid. In realtà è per la Covid, nel senso, ci sono una serie di protocolli, una sorta di bolla, vale per tutte le squadre. Immagino che valga anche in casa Spalle, tra poco lo chiediamo al nostro ospite, però insomma non si può cedere e questo è un discorso abbastanza definito un po' in tante piazze. Poi che si hanno diffuse poche informazioni sullo stato anche dei diversi giocatori, questa è una scelta invece della società. Io ringrazio per essere in nostra compagnia in questi ultimi 5 minuti. Ci concentriamo sulla Spalle, il collega Massimo Boccucci del Corriere dello Sport, direttore dell'agenzia Infopress. Buon pomeriggio, Massimo.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Grazie davvero di essere in nostra compagnia. Come sta la SPAL? Come arriva questa partita? Qua si parla di crash test per il Parma. Per la SPAL?
Credo che sia la stessa cosa, anche perché è una squadra che ha questa doppia faccia, da capire ancora quale sia quella vera, cioè quella che al Mazza ha fatto i 7 punti che ha in classifica o quella fuori casa che le ha perse tutte. È un progetto nuovo, cambiato molte cose. Credo che ne abbiate parlato largamente, cioè dall'avvicendamento societario a quello tecnico, al parco giocatori, rosa ringiovanita. È una squadra che cerca ancora sostanzialmente una strada e bisogna capire qual è quella vera. Però credo che entrambe, e quindi accomuno anche il Parma con la Spal, siano al di sotto delle aspettative generali per destini diversi. Noi sappiamo che l'anno scorso nessuna delle trecesse è tornata subito in Serie A e la Spal non ha questo obiettivo primario, però è anche vero che Tacopina si è presentato dicendo di avere progetti ambiziosi, di voler consolidare e questa sua, questo suo approdo a Ferrara, che Ferrara è la città più bella d'Italia, insomma chi ne ha ne metta ne ha avute davvero tante nei confronti della città e dell'ambiente, però è chiaro che la partenza è stata così, senza infamia e senza lode, verrebbe da dire.
Effettivamente no, utile le tue parole per come dire, chiudere il quadro sulla SPAL, su questo avvio di campionato, ma parlaci un po' di questo Clotet, perché allenatore spagnolo, è arrivato in Italia allenando sempre questo 2021 il Brescia, no? La prima esperienza in Italia è stata Brescia, diciamo così, ecco. Ma che allenatore è? Molti lo associano qua a Maresca, uno che gioca, fa giocare molto, secondo te?
Ma sì, è un giocatore che ama il palleggio, che ama il possesso palla, non a caso viene da una cultura, quella certo, spagnola, anche se poi non diciamo ai catalani che sono spagnoli, se no apriamo un caso politico internazionale, al di là di questa battuta, ma è un allenatore di quella scuola lì. Io ho avuto occasione di parlare di lui con Perinetti un paio di settimane fa, che siamo stati a una trasmissione, poi siamo stati a cena insieme anche ad altri colleghi, e devo dire la verità, lui ne parla benissimo, tant'è che dice di aver consigliato lui a Tacopina di prendere Clotet. Per adesso lui a Brescia ha fatto innegabilmente bene, perché comunque per uno arrivato all'improvviso, ha cambiato in corso, non conosceva la realtà italiana, niente, l'ambientamento è stato buono, ma questo capita, come abbiamo fatto caso anche in Serie A, molti allenatori stranieri che arrivano il primo anno magari sorprendono e fanno anche cose straordinarie, poi confermarsi diventa più complicato. Qui arriva in un contesto completamente nuovo. Per adesso diciamo che si vede questa voglia di cercare il gioco, però abbiamo visto che la sostanza al momento è quella che è, la squadra va a sprazzi, ha dei momenti molto buoni ma anche dei blackout abbastanza insistenti, e questa cosa la frena un po', perché poi la classifica non è brillantissima come magari qualcuno si poteva attendere.
Alcune situazioni sono simili con quelle del Parma di Maresca. Massimo, ti chiedo, ma ci sono novità sulla formazione, su assenti, cioè si sa qualcosa in più per la partita di domani?
Ma per il momento non ci sono assenze certe, nel senso che l'organica è al completo, Dickman e Viviani non sono al massimo della condizione, hanno lavorato di meno durante la settimana, rientra Trifaldelli sulla sinistra in difesa, mentre Latte, Dorazio e Crociata sembrano giocarsi una maglia in attacco. Clotet non fornisce alcun elemento dal punto di vista delle scelte, non lo farà neanche oggi, perché lui ha fatto così, nel senso ogni volta che gli si chiede di un singolo comincia a fare tutto un girigogolo, non so se ha imparato da noi, nel senso di molti dei nostri, perché fa tutto un preambolo, sì, ma credo che abbia già capito l'aria, perché lui gira intorno, mulinella, ma insomma alla fine non dice nulla, dice tutto, dice niente, parla bene di tutti possono giocare, però si gioca in 11, allora diventa un fenomeno anche chi si sa perfettamente che non giocherà, o quantomeno non partirà titolare. Per adesso l'idea è che andrà avanti col 4-2-3-1, una bozzata di formazione ci può essere, però col beneficio veramente di inventario, perché non offre alcune indicazioni. Thiam in porta, Dickman, Vicari, Capradossi e Trifaldelli in difesa, Esposito, Viviani in mediana, Steck, Mancoso, Latte dietro a Colombo. Questa potrebbe essere un'ipotetica formazione base, ma ripeto, ci andrei con le pinze, perché poi lui potrebbe cambiare. E c'è sempre questa storia che rincorre continuamente da una settimana all'altra, cioè questa squadra che alterna delle cose buone in casa rispetto a rovesci senza manco tanti appelli in trasferta, perché tra Pisa, che ha preso gol dopo un minuto, tra anche a Terni, dove oggettivamente ha fatto pochino, tanto per stare all'ultima trasferta, a Terni dove ci aveva lasciato le penne anche il Parma, ero presente a quella partita, ho visto diciamo anche lì di difficoltà di Maresca, che non mi sembra siano inferiori a quelle di Clotet, siamo lì, e questo è chiaro che per entrambe sarà una gara, secondo me, spartiacque, ed è chiaro che la SPAL ha dalla sua questo fattore campo che dovrà in qualche modo sfruttare per compensare, certo, ciò che non ha mai fatto fuori casa.
Guarda, in 10 secondi ti faccio un'ultima domanda, Massimo, proprio in 10 secondi, ma ci dobbiamo preoccupare di questo Colombo in attacco, di questo ragazzo, se non sbaglio già 3 gol, no?
Sì, questo è un ragazzo molto interessante, è un ragazzo che era arrivato tra mille dubbi, perché poi tutti a Ferrara già l'anno scorso cercavano il bomber, che non hanno mai sostanzialmente preso, perché investire su una punta significa tirar fuori bei soldini, tant'è che il giocatore d'attacco, diciamo, un po' più di nome è Melchiorri per il passato che ha, però per adesso Colombo offre maggiori garanzie per la sua capacità realizzativa. E quindi va avanti con quello, ed è chiaro che per il momento è una certezza, no? in questa squadra. Poi è chiaro che si aspettano Melchiorri, perché Melchiorri è uno che, se sta bene, è un problema per tutti, lo dimostra la sua storia, è arrivato anche troppo tardi in Serie A rispetto alle potenzialità, perché è un giocatore dal punto di vista tecnico straordinario, dotato di grandi mezzi, però poi è uno che ha problemi di tipo fisico e non è sempre pronto, non è sempre al meglio, e questo ha fatto sì che il Perugia abbia fatto carte false per toglierselo di torno, e poi ha trovato l'intesa con la Spalle in cambio di Segre, quindi il discorso dello scambio di due giocatori che c'è stato, per cui Colombo in questo momento è una garanzia.
Vedremo cosa succederà domani. Massimo, io ti ringrazio davvero di essere stato in nostra compagnia, buon lavoro.
Buon pomeriggio a tutti, buon proseguimento con la trasmissione.
Grazie a Massimo Boccucci, direttore dell'agenzia Infopress e collega che scrive per il Corriere dello Sport Stadio. Io ringrazio anche Simonetta Collini in cabina di regia. Puntata ricca quella di oggi, abbiamo sforato di un paio di minuti. Saluto anche il nostro ascoltatore Luca e vi lascio alla programmazione di Radio Parma.